L'ultimo momento sarebbe non tanto quello delle conclusioni contenutistiche quanto questa proposta di Lexio, come si era detto, non strumentale, cioè nel senso che non è che uno dice parliamo di un tema, poi cerchiamo un pezzo della parola che parla di quel tema, eccetera, eccetera. Già spiegata questa faccenda. Infatti la Lexio che avevo previsto era una, e che probabilmente farò, però stamattina mi è venuta una tentazione drammatica dopo tutta la discussione, eccetera, eccetera, quando ho sentito la prima lettura della messa, cioè il testo di Elia all'Oreb, quella bellissima frase di Elia: non sono migliore dei miei padri, ora basta, non sono migliore dei miei padri, che secondo me poteva essere il titolo di questo seminario, visto come sono andate le discussioni. Ora basta, non sono migliore dei miei padri. Che si vuole da me? Basta. Lasciamo perdere, sostanzialmente. E ho avuto un po' questa tentazione, poi ho deciso che, era meglio non infierire eccessivamente, no? Mi sembrava eccessivo. E quindi manteniamo il testo che è scritto sul foglio, che è Genesi 32, 23, 33. È scritto sul foglio ed è il racconto della lotta di Giacobbe. Probabilmente hanno già sentito... Vabbè, la parola di Dio si può sempre riascoltare, le mie no, ma la parola di Dio si... come dire, la mia non è una lettura edificante, primo, e secondo, non è una lettura neutrale, no? Nel senso che mi pare stupido leggere un testo, cioè tanto è stupido cercare nella scrittura le risposte. Tanto è altrettanto stupido fingere di leggere un testo come se uno, per esempio, non avesse passato gli ultimi due giorni a discutere sulla adultità, no? Quindi è chiaramente una lettura datata, segnata da questo percorso, no? Leggo il testo. Durante quella notte, egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: dimmi il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano l'erbo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quegli aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Questo raccontino secondo me è bellissimo, ma servono due o tre chiavi di lettura, perché sennò è difficilissimo, cioè sembra semplice, tipo La Bella e la Bestia, cioè funziona come una fiaba. Allora, se uno non sa un attimo come funziona la fiaba, si perde. Tra l'altro io non so che effetto vi fa, cioè quanti affetti avete su questo racconto o no, già di vostro, eh? Comunque la storia di Giacobbe spero che la conosciate, il racconto proprio, gli eventi. Giacobbe è uno che comincia a lottare nel seno di sua madre, erano due gemelli, con l'altro gemello Esaù. È un rompiballe sostanzialmente, cioè un lottatore. Lottatore è il termine nobile per dire uno che cerca grane, che comunque non gli va mai bene niente, no? Poi c'è la vicenda della primogenitura, Esaù è il primogenito, lui gli ruba la primogenitura, eccetera. Poi si sposa, viene ingannato, cioè gli viene fatta sposare l'altra sorella rispetto a quella che lui voleva, allora lui ripaga questa cosa con una serie ulteriore di inganni, sposando comunque la donna che voleva e fregando il padre che era anche il suo datore di lavoro. Cioè, è un trafficone sulla vita, no? Cioè uno di quelli che trafficano. Allora, i quattro patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, di cui tutti più o meno avete, credo, almeno un'immagine generale, rappresentano e come al solito, se volete la dimostrazione documentario culturale me la chiedete, perché sennò ve la risparmio. Rappresentano nella scrittura, come dire, noi diremmo le varie, diremmo col linguaggio di questi giorni, le varie stanze della casa. Cioè sono un'unità, i quattro patriarchi sono l'umano. Insieme e tutti insieme costituiscono, come dire, tutto quello che c'è da mettere da parte nostra. E giustamente alla fine della storia dei patriarchi, Giuseppe, poi c'è il racconto dell'Esodo, che sarebbe che cosa ci mette Dio da parte sua. Ma non prima. Cioè, bisogna percorrere tutte queste stanze della casa dell'umano per, nella loro completezza, nell'insieme, mettendo in gioco la parte che ci riguarda, dopodiché avviene il gesto liberatorio, il passaggio del Mar Rosso, che sarebbe la parte che compete a Dio in questa relazione. Per questo io ho scelto un racconto riguardante un patriarca, perché mi sembrava, rispetto a questo tema, che una delle cose interessanti è vedere che cos'è che ci spetta, no? Cioè, che traffico ha da compiere uno, o per dirla con sempre citazioni citabili di questi giorni, cosa c'è da fare negli 8 giorni tra la profezia e la trasfigurazione, no? Durante quegli 8 giorni uno che come occupa il tempo? Ecco, per questo sono andato a pescare uno dei quattro patriarchi. Quali aspetti rappresentano i quattro patriarchi? Abramo ci viene sempre indicato come quello lì della fede totalmente affidata, esci dalla tua terra e vai, tutta la poesia sul nomadismo di Abramo, bla bla, no? Ok, l'amico di Dio, eccetera, eccetera, no? Abramo è la nostra parte, per usare le parole dell'altro seminario, femminile, che si affida, o infantile, che in genere ha la preeminenza nel primo incontro, nel primo incontro nei rapporti umani, nel primo incontro con Dio, no? È la parte dell'innamoramento, non so come dire, no? È l'affidamento totale, senza ragione, lo sbilanciamento radicale, no? E poi c'è Isacco, che è bellissimo, perché ci sono pochissime parole su Isacco, e le poche parole, le pochi racconti che ci sono fanno di Isacco un figlio, il sacrificio di Isacco, avete presente? Quando viene portato sul monte per essere sacrificato, o un padre, il padre che si fa pregare da Giacobbe. Isacco è la nostra relazionalità, cioè è l'avere un passato e un futuro, un arrivare da qualcosa e un lasciare qualcosa di noi, no? E giustamente non si racconta quasi niente della vita di Isacco, molto poco, perché di per sé Isacco, in quanto sé, in quanto identità, diremmo con le parole sempre del seminario, conta zero. Isacco è la relazionalità pura, è essere figli di qualcuno e padri di qualcuno. Poi c'è Giacobbe, che è la nostra anima rompiballe, proprio è il trafficare sulla vita, l'inquietudine del comunque fare delle cose giuste, sbagliate, corrette, scorrette, c'è di tutto nella storia di Giacobbe, la maggioranza è allo scorretto, ma comunque di per sé Giacobbe traffica, no? È la nostra parte produttiva, maschile nel discorso di questi giorni, no? Il rapporto all'esterno come produttività, creatività, pensare soluzioni, inventare, trafficare, fare, no? E poi c'è Giuseppe è il sognatore, no? Quello che viene venduto dai fratelli e poi in Egitto assume una posizione di preminenza da schiavo che era, attraverso l'interpretazione dei sogni del faraone. Giuseppe è la nostra capacità di capire e interpretare, no? La nostra, noi diremmo, razionalità, il partire da una condizione sfavorevole nel caso di Giuseppe, no? E a forza di capire, Giuseppe capisce, la sua attività fondamentale è che capisce, a forza di capire acquisire possibilità ulteriori, al punto che lui, venduto dai fratelli, sarà lui che salverà i fratelli dalla carestia, no? Allora, questo è così, il quadro dei patriarchi, cioè l'indicazione archetipica, cioè quella che vale per tutti, in tutte le culture, delle quattro grandi dimensioni da mettere in gioco e in movimento perché l'opera di salvezza possa succedere. Notate che tra la morte di Giuseppe e l'inizio della vicenda dell'Esodo, non ricordo quanti, ma insomma passano un tot, non trovo la citazione, passano un tot di secoli, cioè da quando l'operazione sull'umanità si compie in qualche modo, comunque ha una sua pienezza, all'intervento di Dio non è detto che la cosa sia automatica, cioè immediata, no? Cioè comunque un tempo di esercizio della propria umanità. Ecco, in tutto ciò perché ho scelto Giacobbe, cioè un brano che riguarda la nostra parte produttiva, perché pensandoci prima del seminario, ipotesi, come dire, rafforzata da il fatto che la prima cosa che mi è venuta in mente su desiderio è stata responsabilità, profondamente rafforzata da questa cosa, non mi ero sbagliata di tanto, ho come la sensazione che molto spesso nel percorso di noi la cosa su cui riusciamo a ragionare è la nostra produttività, cioè, partiamo da lì, insomma, e la cosa su cui ci è più semplice in qualche modo ragionare, no? Ciò che facciamo, detto banalmente, no? Che dovremmo fare, che vorremmo fare, no? Metteteci tutti i verbi in mezzo che volete, ma le cose che traffichiamo in genere sono la prima cosa che ci dà la dimensione della nostra vita. Quindi per questo ho preso Giacobbe. Occhio però, ci sono anche gli altri tre, e se non ci sono tutti e quattro insieme l'esodo non succede. Allora, fatto questa breve premessa su patriarchi eccetera eccetera, è perché Giacobbe, dentro questa logica, questo racconto, subito prima del racconto c'è il motivo per cui Giacobbe sta scappando perché ha fregato Labano, e Labano ha detto: se ti prendo ti uccido, e lui giustamente alza i tacchi e fila. E credo, dopo i discorsi di questi giorni, molto chiaro, la traduzione è: ci si muove a causa di un bisogno. Cioè, uno di per sé non è che poeticamente, per giustizia, onestà, cosa desidera Dio sulla mia vita, il progetto, la vocazione, si mette in movimento. Col cappero non succede mai questa faccenda, e quando succede preoccupatevi, perché vuol dire che state mentendo, nel senso che non è vero, uno non si muove mai su qualcosa di nobile, non so come dire, uno si muove perché sta male. Se uno non sta male non si muove. E questo col discorso di stamattina sul dolore. Dunque, benedetti siano alcuni dolori, perché c'è un modo di abitare il proprio dolore che è la fonte infinita della vita, e non per motivi metafisici spirituali di abbandono del Signore, ma perché siamo fatti in modo tale che muoversi costa, e uno di per sé starebbe fermo, che costa meno, molto banalmente. E il dolore è il movimento, è il bisogno che ci costringe a muoverci nonostante noi stessi. Non capisco le facce, ho una delle mie crisi di mancata interpretazione delle facce. Si capisce? Ah. Eh beh, non è detto. Allora, il motivo su cui Giacobbe si mette in moto è un bisogno di sopravvivenza, un dolore, no? Su cui lui taglia la corda, cioè non è obbligatorio sul dolore fare un'operazione nobile per fare un'operazione vitale. Lui fa un'operazione ignobile, con tutto ciò fa un'operazione vitale. Stamattina appunto parlavamo di cosa vuol dire operazione vitale sul dolore, eccetera. Allora, l'operazione che lui sta facendo di per sé non è granché, uno fila via avendo torto. È indicativo che la scrittura ci offra questo paradigma, nel senso che tutte le preoccupazioni su fare la cosa giusta sono veramente le preoccupazioni del cavolo, almeno rispetto a Dio. Cioè, il paradigma che ci viene offerto è di uno che, avendo torto, dunque di per sé si meritava una punizione, fa una cosa ignobile, cioè fugge, e questo gli produce vita e benedizione. Asterisco, nota a fondo pagina, mi veniva in mente quello che dicevamo stamattina sulla preoccupazione di dei percorsi per riuscire a fare un discernimento, di fare le cose giuste, eccetera, eccetera. Queste preoccupazioni sono assolutamente legittime, ma per piacere non le confondiamo con i discorsi di fede, come stamattina a un certo punto è rischiato. Nel senso che dal punto di vista di Dio, dell'Eterno, fare le cose giuste o fare le cose sbagliate non fa nessuna differenza. Fa una differenza sulla nostra vita, sul dispendio di energie. Perché se uno su un dolore si impapocchia con un'operazione falsa, non giusto o sbagliata, ma falsa, mente a sé sul proprio dolore o sul proprio desiderio, prima che ne riesce si deve fare quel mazzo di percorso doloroso su di sé e sugli altri, crea delle situazioni di cui poi è responsabile, dunque poi per uscire da queste situazioni si appesantisce, cioè voglio dire, crea una catena di eventi, film di Woody Allen, schiavi consenzienti della propria storia, della propria infelicità, una catena di eventi di cui alla fine in genere uno dice la vita è andata così, col cappero, cioè nel senso che uno ha creato una catena di eventi a partire da una falsità su un dolore, su un desiderio, no? Quindi questa ha una rilevanza, ma una rilevanza quanto a noi, non quanto a Dio o quanto alla salvezza. Allora, che tipo di paradigma ci presenta questo incontro, questo misterioso racconto di questo angelo, no? Che tipo di paradigma, di movimento a partire da un bisogno? Allora, Giacobbe non è tanto adulto, parte da un bisogno, no? Com'è che da un bisogno elabora un desiderio e passa un guado? Ora, qui anche letterariamente il racconto è proprio un racconto, tutte le culture, tutti i secoli, cioè le figure sono quelle proprio classiche del passaggio iniziatico, no? Si attraversa un guado, un fiume, c'è una lotta misteriosa, c'è tutto un gioco letterario sui nomi, dimmi il nome, dammi il tuo nome, non cambierà cambiamento di nome, eccetera, no? Sono proprio le figure letterarie classiche della figura del passaggio, no? Della svolta. Quindi questo è il paradigma della parola credente, la parola di Dio, sul passaggio da un bisogno a un desiderio. Ok? Allora, come funziona questo paradigma? Bisogna smontarlo per riuscire a percorrerlo, no? Primo elemento, adesso io lo smonto un attimo con voi, poi vediamo. Primo elemento, durante quella notte egli si alzò. Cioè il passaggio, l'evoluzione avviene in una notte. Piccolo consiglio, fate uno studio vuol dire proprio una lettura sulla scrittura su tutte le figure della notte. Non perché è carino e poetico, che bella cosa la notte, bla bla, ma per vedere che valenza ha, no, questo fatto, i passaggi avvengono di notte. La notte è un tempo, nella scrittura, lo dicevo già l'altro ieri, è un tempo fecondo e creativo, cioè un tempo oscuro, buio, ma è il tempo in cui nascono le cose, come il sonno, è un tempo di espropriazione. Guarda caso, tutte le figure dei tempi fecondi nella scrittura sono sempre figure di tempi in cui non si gestisce. Nella notte non si vede, non c'è una gestione in proprio. La novità nasce dall'assenza di gestione, non dalla gestione. Su questo meriterebbe, secondo me, fare due riflessioni sulla nostra eterna domanda: che devo fare? In genere la risposta è niente. Anzi, meno fai e meglio è, mediamente. Nel senso che uno più lascia le briglie di sé e più può capitare che la vita ce la faccia a svoltare, no? E più uno tiene sempre saldamente in mano tutte le briglie del proprio esistere, e più è facile che la vita non ce la faccia di suo, no? Perché non c'è lo spazio. Allora, il primo paradigma è che il passaggio viene nella notte. La notte ha un'altra caratteristica, ed è che durante la notte non si vede, no? Quando il passaggio avviene di solito non si vede. Normalmente si ha paura prima e comprensione dopo. Non so come dire, uno si agita prima perché vede arrivare un tempo di svolta, lo sente, no? Lo sente accumularsi addosso a sé, e normalmente dopo dice, ah, ecco, no, effettivamente, ripensando agli ultimi 2 anni, mi pare che ciò che è accaduto, no? E nel durante attraversa una notte in cui il massimo che può fare è rispondere botta a botta a quello che accade, no? Questo avviene, comincia a lottare con lui e lui lotta. Questo gli fa delle domande e lui gli fa delle controdomande, no? Cioè risponde botta a botta, tiene il suo posto, non so come dire, no? Non arretra rispetto al suo luogo. il massimo che c'è da fare in genere è non arretrare rispetto al proprio luogo, no? O per usare le parole di stamattina, non arretrare rispetto al proprio desiderio. Questo è il primo elemento del paradigma. Il secondo elemento è molto carino, no? Egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabok. Che detto così pare una cosa facile e lineare, nel senso che prende su tutto e passa di là, no? E poi c'è tutto il raccontino che mostra che non è affatto facile e lineare, no? Cioè che succede qualcosa in questo passaggio. Allora c'è il secondo elemento del paradigma che è bellissimo secondo me, cioè a me piace molto personalmente. Li prese, fece loro passare il torrente, fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo. E secondo me questo versetto è veramente di un carino incredibile, nel senso che come dire, mandiamo sempre avanti le cose. Uno manda avanti le sue cose. Fa passare mogli, figli, schiave, averi, pecore, cammelli, muschi e licheni, butta al di là dell'ostacolo le sue cose, nella speranza che poi la voglia di averle sia tanta per cui uno li segue. Usiamo le cose, pensate al fregio Beethoven di Klimt della prima sera, no? Usiamo le cose come una corazza, mandiamo fuori loro, no? Le mandiamo avanti a vedere che gli succede. E in genere questa operazione è tanto istintivamente difensiva, tanto nella realtà, come dire, fa il gioco dell'adultità, nel senso che mandare avanti le cose, distanziarsi dalle proprie cose, proteggersi attraverso le proprie cose, ci dà l'illusione che così ci difendiamo, vanno prima loro di me, no? Con l'ottimo risultato che Giacobbe rimase solo, cioè che noi rimaniamo soli e scoperti, perché le nostre cose sono già dall'altra parte, no? Non so se vi è chiara l'applicazione esistenziale di questa faccenda, ma spero di sì, nel senso che è un procedimento assolutamente molto comune che noi facciamo, no? Noi siamo bravi a decidere, bravi, ci incasiniamo, abbiamo paura, ci angosciamo, ma poi bene o male ne usciamo nel decidere sulle cose. Cosa faccio, cosa non faccio, che scuola mi iscrivo, che lavoro, le cose, la famiglia, gli uffici vari, no? Bene o male, prima o poi decidiamo, no? E con l'ottimo risultato che decidiamo, quindi mandiamo avanti le cose e ci ritroviamo soli e scoperti, no? Nel senso che uno pensa che adesso faccio questo, poi mi laureo, poi mi sposo, così poi dopo sono a posto, e quando si è laureato, sposato, sistemato, sono passati 2 anni, si è assestato un attimo, e adesso? Cioè quale altra cosa posso usare ancora per difendermi, no? In genere il procedimento è che uno prima fa un figlio, poi c'ha 3 anni dopo ne fa un secondo, no? E poi in genere, per esempio, molto spesso nei matrimoni succede che uno a quel punto dopo 5 anni, quando il figlio più grande ce n'ha 10, si scassa, nel senso che uno ha usato tutto l'usabile, figli compresi, no? per spostare il tema della propria solitudine, no? E poi rimane solo a un certo punto. Funziona? Un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. È carinissimo, no? Perché la Bibbia intitola La lotta con Dio. Noi nell'abitudine chiamiamo questo testo La lotta con l'angelo. Quello che dice la scrittura è che un uomo lottò con lui fino allo spuntare del giorno, dell'aurora. Ed è molto, molto carina questa faccenda, eh? Perché prendo i titoli, così come la nostra abitudine a dire un angelo, vengono dalla tradizione di lettura della Chiesa, dunque non sono in qualche modo estranei al canone, non so come dire, no? Cioè fanno parte del modo in cui questo testo è stato letto, che fa parte della parola di Dio, no? È come se ciò che ci incontra in questa notte feconda, quando rimaniamo soli, eccetera, eccetera, c'è la faccia di un uomo, potrebbe funzionare come un angelo e forse si tratta di Dio. Cioè voglio dire, ha questa possibilità di non solo di interpretazione, di comprensione, ma anche di appiglio, no? Nel senso che uno non sa mai bene se sta lottando con la persona che ama, o con il suo capo ufficio, o con che ne so, con il significato che questa cosa ha per la sua vita, la nostra mania, no? Per cui l'angelo che è contenuto, che è passante nell'episodio storico, no? O direttamente con Dio, no? e nel 90% dei casi a quel punto ci viene il dubbio se stiamo lottando con noi stessi. E queste figure, secondo me, che la Chiesa abbia sullo stesso brano, alla faccia del testo, letto tutta questa stratificazione, dice una serie di cose molto importanti, no? Dice che queste figure sono in qualche modo tutte vere. E che di per sé, insomma, non è tanto la pena di scaldarsi con una sola di queste, cioè che a turno ci si può incazzare con Dio, con gli angeli della storia, con gli altri esseri umani, con se stessi, dopo che uno sia un po' incazzato, tanto sa che comunque ha sempre a che fare con tutti. Quindi tanto vale che uno non se la prenda proprio più di tanto con il singolo in questione che gli sta passando davanti. E faccia la pena di farsi due conti sulla, su quale guado sta attraversando lui. Spero che sia chiaro. E poi c'è questo dialogo che sembra un dialogo delirante, secondo me, molto carino, perché Giacobbe ha un bisogno, ogni domanda, ogni richiesta che Giacobbe fa riceve un'altra risposta. C'è tutto un percorso, appunto, da teatro dell'assurdo, da Ionesco, e non si capisce cosa succede. Il succo è che non si capisce cosa succede. E quando spunta il sole, quando la notte finisce, il guado è passato, quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca, quello che si vede, che si capisce, è una cicatrice. Le donne, i figli, gli animali, gli averi che stanno dall'altra parte, quando gli arriva Giacobbe, quello che vedono è che zoppica. Di questi nostri passaggi, in genere, ciò che è visibile è una cicatrice, un livido, una ferita, a seconda dei casi, un gesso.
Nei casi migliori
un gesso, sì. Che è il discorso che facevamo, mi pare, ieri sulle piaghe, ricordate? Le piaghe del risorto. Allora, vediamo questo dialogo. Quegli disse, l'uomo che lotta, gli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Sembra Cenerentola, è suonata a mezzanotte, devo tornare prima che si rompa l'incantesimo. Cioè, il linguaggio è totalmente da fiaba, assolutamente da fiaba, no? Ed è come se questo uomo, angelo, Dio che lotta con Giacobbe dipendesse da Giacobbe. Lasciami andare. Dio ha bisogno di barare per vincere con noi, perché ci ha posti in una condizione in cui l'ordinario traffico della nostra vita è nelle nostre mani, per cui se lui non frega colpendo l'anca, come dire, di sorpresa, non vincerà. Dipende dall'uomo, cioè dipende da Giacobbe, no? Lasciami andare. Perché sta spuntando l'aurora, no? Perché stai cominciando a capire. Perché c'è di nuovo un tempo di visibilità. L'incantesimo confronta la discussione di dopo alla Bella e la Bestia, no? Se uno tiene abbastanza duro a lungo, magari proprio un attimo prima che cada l'ultimo petalo, ma l'incantesimo ha una scadenza, no? E se Giacobbe dicesse: vabbè, ti lascio andare perché sta arrivando l'alba, sarebbe fottuto, no? Perché non spezzerebbe l'incantesimo. No, colpisce dopo, prima chiede di andarsene. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì l'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Significa molto banalmente che, come dire, la dico in termini di teologia classica, quella lì da catechismo, che, come ormai ho appurato, quello che si capisce più facilmente qui è la teologia, quella bieca di Trento, cosa che mi lascia sempre più stupita. La nostra libertà di dannazione è salvaguardata. Libertà di dannazione è salvaguardata, non saremo salvati nonostante noi stessi. Cioè, come dire, la autonomia sulla nostra esistenza, per esempio sulla frustrazione dell'ascolto dei nostri desideri, sulla irresponsabilità sui nostri desideri, o sul rimanere al di sotto della soglia della nostra felicità possibile, sto richiamando le parole di questi giorni, è tale che nemmeno Dio può violarla, perché ha scelto di non poterla violare. Per poterci forzare alla salvezza deve barare. Se gioca corretto, sta nelle nostre mani, discorso qui volontaristico che faceva Giovanna, abbiamo la possibilità di rovinarci la vita. Come dice Woody Allen, siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo. Secondo me questo è proprio funziona meglio. O se vuoi, traduzione con altra immagine per capire ancora meglio, quando stamattina dicevo la seduzione è un'arte di finzione, ricordate? Per sedurre bisogna guardare nello specchio, nel sacco, il racconto di Calvino, no? Sì, perché l'opera che Dio compie non è un'opera giuridica, è un'opera seduttoria, cioè non funziona secondo i parametri del rapporto giuridico, giusto, sbagliato, libero, non libero, ma secondo il parametro della seduzione, no? Dunque c'è questa finzione, questo inganno, ok? Hai ragione tu, Piero, prima colpisce il femore e poi dice lasciami andare nel racconto, ma voglio dire, i due movimenti sono, rispetto al paradigma che stiamo indagando, sono, come dire, è come se questa lotta è una lotta, non so, se leggete tutto il racconto, è tutto sbagliato questo racconto, no? Ci sono una serie di domande sbagliate. Giacobbe viene detto hai combattuto con Dio e hai vinto, ma in realtà ha perso, no? Cioè c'è tutto che non torna in questo racconto, no? È assolutamente una favola magica, una favola magica in cui la magia si compie per una serie di gesti rituali. Allora questo racconto è assolutamente l'indicazione di un paradigma che, fregandosene assai che la storia torna, dice proprio la ritualità umana sulla propria lotta con se stessi, i passi che tutti passiamo, no? Il farsi male e la richiesta di cioè, lasciami andare perché sta spuntando l'alba. A me è venuto in mente, viene in mente leggendo questa cosa, molti dei discorsi fatti a tu per tu, ma anche insieme, no? Sul terrore che noi abbiamo dei nostri desideri. Su quante persone in questo giorno mi hanno detto preferirei non capisco tanto, preferirei continuare a non capire, no? Lasciami andare, capisci? Questo è il gesto rituale della fuga dalla propria lotta, no? Il desiderio di dire vabbè, lasciamo perdere, non se ne fa niente, no? Non so se riesco a spiegarlo. Quindi non è tanto il senso del racconto in sé, no? Ma sono proprio tutti i passaggi. Uno si fa male e poi ci avrebbe voglia di mandare tutti a quel paese e di dire ma perché, io forse sono uno che si fa troppi problemi, lasciamo perdere, perché si è fatto male. Eppure una parte di sé, la parte Giacobbe, la parte trafficona, continua a lottare, non si rassegna all'idea di lasciar perdere questa lotta, ok? E qui c'è appunto questo dialogo, no? Che è il dialogo veramente tra le due parti di noi, no? Tra noi e Dio, se volete, ma anche tra me e me, no? Tra me e le mie parti non lottatrici, tra me e gli altri, tra me. È il dialogo interno, no? Di questo percorso di guado da passare, no? Allora, prima uno si fa male, è la prima cosa, cioè, uno si fa male. Secondo, uno dice no, vado via, basta, no, non si può, cioè non è giusto, non ha senso soffrire così, mi faccio troppi problemi, ma forse non è il caso, forse sono io, no, lasciami andare. E poi c'è questo dialogo, queste sono le due, se volete, reazioni negative, no? Il primo istinto di paura, poi comincia il dialogo positivo, cioè quando uno supera le due paure e rimane nella lotta, cominciano a venire fuori gli aspetti positivi, no? Allora dice non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Io non so che effetto fa a voi questa frase, nel senso che normalmente viene in mente una roba rituale che uno fa così, no? Perché ci teneva tanto, no? Allora, il senso, che poi è il senso che sta dietro a questa cosa così, solo che noi non lo sappiamo, ma il senso è proprio quello etimologico, no? Se non dirai bene. Dire bene sulla propria storia. Allora, uno quando lotta con sé dice, vabbè, almeno devo riuscire ad arrivare a un punto in cui questa lotta fino a qui, l'essermi fatto male, eccetera, eccetera, posso dirlo come un bene. Se vuoi il discorso facendo tu meno, che cosa ho imparato almeno? Già sono qui, già mi sono fatto male, già mi sto lottando, per favore, prima di smettere almeno voglio poter dire questo pezzo come un bene, se no maledirò per tutta la vita questo tempo. E io non voglio maledire, vorrei benedire la mia vita. E questo è il primo grande passaggio dal bisogno al desiderio. E guarda caso passa attraverso una parola, un racconto. Poter dire il bene del proprio percorso. Finché uno sta in un bisogno non può benedire, perché in un bisogno si maledice solo. Quando un bisogno è esaudito si ringrazia, quando un bisogno non è esaudito si maledice, cioè si dice male della propria storia che ci ha condotti a una fame insaziata. Allora, non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto, è proprio, non so, l'operazione che abbiamo fatto qui in questi giorni, no? E abbiamo fatto la grande operazione di tentare di benedire la nostra storia, cioè di raccontarla, confrontarla, sentire, eccetera, per poter andare a casa pensando che gli ultimi X anni, a seconda di ciascuno di noi, in cui ci siamo fatti un mazzo tanto, tutto sommato possono aver avuto molti limiti, ma insomma sono stati un bene però in fondo. Chiaro? Pregasi notare che uno ce la fa a chiedere una benedizione, non a ottenerla, perché la otterrà molto dopo. Ma uno ce la fa a desiderare di dire bene della propria storia prima dopo essersi fatto male e secondo dopo aver pensato che scappa. Cioè, voglio dire, non è proprio la prima cosa. Allora, Giacobbe domanda una benedizione sulla sua storia. Gli rispose: come ti chiami? In genere la questione è il nome e il possesso, no? Dire il proprio nome a un altro significa consegnare la propria, nella scrittura significa consegnare il proprio essere all'altro, no? Dio chiama Adamo e gli dice di dare un nome agli animali, che vuol dire gli affida agli animali, no? Allora, la parte che lotta con noi ci chiede chi siamo. E per poter benedire della propria storia, uno deve poter dire la propria storia, chi è? Avere un possesso sul proprio percorso. Rispose Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Già Giacobbe era stato bravino perché sapeva il suo nome, cioè ce l'aveva fatta a dirgli lui dov'era, e quell'altra parte gli dice, gli dà un nome nuovo, perché per poter benedire bisogna passare dall'altra parte del fiume, cioè bisogna essere un'altra cosa di sé, aver conquistato un altro nome. Il nome che gli viene dato è paradossalmente un nome al presente, al passato, hai combattuto con Dio, con gli uomini e hai vinto, che in realtà è una profezia sul futuro. Ciò che è accaduto è che Giacobbe fino a quel punto lì ha sempre perso, eh? È stato scacciato dalla sua famiglia per aver fregato Esaù, è stato scacciato dallo suocero per averlo fregato e viene inseguito ed è stato sconfitto dall'angelo. E da qui in poi comincerà a vincere, e gli viene detto: hai combattuto con Dio e hai vinto. Giacobbe allora chiese: dimmi il tuo nome. Cioè, giustamente, cosa succede? Che quando una parte di noi muove, l'altra prova a scimmiottarla, no? Quando Dio agisce con noi, noi proviamo a far finta a fare come ha fatto lui. con l'ottimo risultato di sbagliare tempo. Gli rispose: perché mi chiede il nome? E qui lo benedisse. Un attimo, gli aveva chiesto mezz'ora fa la benedizione, no? Si ottiene sempre un'altra cosa.
Che è lo stesso di Elia stamattina.
Che è lo stesso di Elia stamattina. Voglio morire. Che è lo stesso di Tobi e Sara che innalzano le preghiere per morire, ora basta gli insulti, eccetera, eccetera. E Raffaele, alla fine del viaggio, in cui gli ha rimesso in salute, ha fatto sposare Sara, eccetera, dice: le vostre preghiere sono state esaudite. Uno dice: come esaudite? Avevano chiesto di morire, tu gli hai rimesso in carreggiata sulla vita, gli hai dato un'altra vita davanti per farsi un altro mazzo, e lui dice: le vostre preghiere sono state esaudite. Si ottiene sempre un'altra cosa. Allora è bello, perché Giacobbe finalmente ha capito il meccanismo e dice: allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Giacobbe ha una signoria, un possesso che può esercitare, ma sui luoghi, non su sé. Quindi non può chiedere come ti chiami all'angelo, ma può dare un nome al luogo. Cioè la nostra responsabilità ha un luogo che sta dalla parte della storia, non del possesso di noi. Non è che noi non decidiamo mai, ma noi non decidiamo su di noi. Possiamo chiamare i luoghi con nomi che siano baluardi della memoria. Cioè possiamo dare un nome a un luogo, Penuel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Possiamo disseminare la storia della memoria. La storia vuol dire proprio le cose, gli avvenimenti, scegliere le professioni, sposarci, fare, educare i figli, eccetera, eccetera, dando dei nomi, perché questo compete a noi. Dando dei nomi vuol dire abitando con responsabilità, per usare una parola che vi piace, questi luoghi, facendone il tempio della memoria del nostro incontro con noi stessi. Quello che l'altro giorno tu, Mino, dicevi parlando della funzione di Franca nella vostra storia, no? È esattamente un'operazione di questo tipo, no? In cui uno dà un nome a un luogo della sua storia per ricordarsi quale strada ha fatto. E questo, tra l'altro, è l'essenza del cristianesimo, no? Cioè questo non vale solo in una dinamica umana, ma è la struttura sacramentaria, per usare un'altra categoria che abbiamo usato, della vita cristiana. Noi abbiamo bisogno di nomi per i luoghi che ci ricordino che l'Eterno ci incontra. E questa è la nostra competenza. Per esempio, tanto per riprendere ancora una volta tutti i temi di questi giorni, abbiamo bisogno di bellezza, di film, di quadri, di poesie, che siano parole per dire, di volta in volta, sulle strade della nostra esistenza, nomi dati a delle cose che ci dicono la lotta che abbiamo condotto e che l'Eterno ci incontra. E questa è la nostra competenza. Noi non abbiamo decisione su di noi, perché non siamo Dio, discorso del primo giorno, ok?
Quindi, per tornare alla domanda che faceva Monica stamattina, quelli sono i luoghi della nostra responsabilità.
Quelli sono i luoghi della nostra responsabilità. Dare i nomi alle cose. E i nomi la cui spiegazione sia: perché ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Cioè sono i nomi di dove si è prodotta la vita, di dove avrei dovuto morire, ma si è prodotta la vita. Questa è la nostra responsabilità. Nella produzione e nella cura della vita, nostra e altrui, evidentemente, no? Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Già ho accennato, no? Quello che si vede quando spunta il sole, si torna a capire, finisce il tempo fecondo, tutto sto cupo tumulto, sto elefante partorisce un topolino, una cicatrice. Quello che si vede nel percorso è un nome per un luogo e una cicatrice nella nostra carne. In genere non c'è altro. E poi c'è questo versetto finale che a me mi fa proprio morire, perché è il paradigma, come dire, della di quanto il cristianesimo è grande e la storicizzazione del cristianesimo può essere banale. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quelli aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Questa è una regola inventata. Non è vero che gli israeliti non mangiano il nervo sciatico, è falso. No, no, proprio non esiste questa norma alimentare. Pur la Torah c'ha una quantità di norme alimentari, ma questa norma alimentare non esiste. E come mai? C'è la spiegazione di una norma che non esiste. È stupendo, secondo me, no? È bellissimo, perché c'è la spiegazione di una strana norma che però non c'è, questa norma. Allora, pensate a tutti i discorsi fatti in questi giorni sulle norme. La prevalenza al percorso sul risultato, per dire. Questo è l'esempio. E più importante la spiegazione che è il fatto che la norma esista. Ha tale e tanto spazio il percorso rispetto alla norma che nella parola di Dio ci sta la spiegazione di una norma che non c'è. E il meccanismo di cui abbiamo parlato in questi giorni sulla questione della morale, no? Quando parlavamo che partire dalle regole significa impapocchiarsi e basta, no? E che il problema è il percorso che si fa a far propria la regola, no? E che nel percorso che si fa a far propria la regola è compreso il percorso di umiltà necessario a dire il proprio luogo, per cui ad esempio la propria impossibilità di uscire da alcuni bisogni. Chi? Ah, Cinzia. Allora, e dicevamo, questo significa...
Ma io non la conosco.
È una caratteristica di famiglia, non ti preoccupare. Questo percorso comprende la comprensione che può essere necessario rimanere sotto il proprio livello di possibile felicità. Cioè che uno non ha spazio abbastanza per essere alla pienezza del proprio livello di felicità. E dunque si pone in modo più o meno critico rispetto a una norma, no? Ma non perché io sento così, non sono d'accordo, penso che è giusto, eccetera, ma perché riconosce il proprio percorso di bisogno. Ok? Ricordi questo discorso? Ecco, questo discorso qua che è fatto in termini filosofico-giuridici, così come io l'ho fatto, quindi per noi è più chiaro da alcuni punti di vista. Qui è fatto in discorsi mitici, col sistema delle fiabe, no? E cioè ti danno la spiegazione di una norma che non esiste. Perché tu impari che ci sono le spiegazioni delle norme e che la cosa importante, cioè contenuta nella parola di Dio, sono le spiegazioni delle norme e non che ci sia o non ci sia la norma, che è indifferente, paradossalmente. Ok? È più chiaro? Allora, questo è il testo della lotta con l'angelo.